della serie di banking, per un'altra esperienza di banca. Non abbiamo invece con noi Aeropolis, il giornalista greco, che ha avuto un impegno improvviso, perché tra l'altro il festival funziona un po' così, pieno di imprevisti, non è potuto venire.
A introdurre la discussione e aiutarci un pochino a capire, inquadrare il discorso, abbiamo Paolo Beni, presidente della Federazione Nazionale Arci, e Claudia Vago, che invece è un'esperta di social media e movimenti, quindi ci aiuterà un po' a capire cosa succede. Prima di iniziare vorrei dare la cosiddetta sempre eterna comunicazione di servizio. Stasera c'è un evento non previsto nel programma stampato, è alle 9 al Teatro Comunale, si parlerà del futuro della stampa, l'idea è un po' quella che trovate sulla copertina internazionale di questa settimana, fermate le rotative, e a parlarne ci saranno il direttore del Guardian e David Carr, che è del New York Times e si occupa di media, l'esperto di media del New York Times, e alle 9 al Teatro Comunale. Cederei forse per iniziare la parola a Paolo Beni a inquadrarci un po' il discorso.
Bene, grazie, buongiorno a tutti. Ma velocemente quattro spunti, quattro riflessioni per iniziare il dialogo su questo tema. Io penso, prima questione, che noi stiamo affrontando oggi un nodo cruciale delle grandi questioni che si dibattono in questa fase storica sulla crisi che stiamo attraversando, cioè il tema di quel processo di finanziarizzazione dell'economia che ha caratterizzato la totale liberalizzazione dei movimenti di mercato negli ultimi decenni. Bene, il tema è che la finanza oggi non è più strumento, semplice strumento dell'economia produttiva, fatta di risorse, di lavoro, di consumi finalizzati al benessere delle persone, i ruoli si rovesciano, l'economia reale diventa di fatto marginale e la finanza è il vero padrone del mondo. La crescita esponenziale dei mercati finanziari, i movimenti, sono cose che penso il pubblico che è qui sa benissimo, che si stimano oggi i movimenti delle attività finanziarie di 25.000 volte superiori al PIL complessivo del pianeta. Cifre enormi dietro cui però non c'è niente di reale. Debiti, crediti, compravendite speculative di titoli, pezzi di carta che producono altri pezzi di carta in sostanza. Un gioco però nel quale alla fine qualcuno si arricchisce, pochi, molto pochi, e molti si impoveriscono, molti restano strozzati, aziende che chiudono, disoccupazione, recessione, eccetera. Cioè questo è il nodo della funzione distruttrice e criminogena, per certi versi, del sistema finanziario globale. Gli speculatori rischiano, se va bene si arricchiscono, se va male contano comunque sulla protezione degli stati. A pagare sono i cittadini, sono le economie più deboli. C'è uno sciacallaggio che decide arbitrariamente quali economie salvare e quali affossare, che arriva ad attaccare direttamente la sovranità degli stati e quindi la democrazia. Un fenomeno che non mi pare proprio sia stato scalfito dalla crisi di questi anni. Dopo il 2008, dopo il 2007-2008, è stata immessa nel mercato una enorme montagna di soldi pubblici per salvare le banche. Si è parlato di nuove regole, ma in gran parte sono proclami. Il gioco va avanti, altri operatori si arricchiscono sulla pelle di altri. Allora il primo nodo è questo. Tutto questo avviene perché la politica ha ceduto totale autonomia, totale sovranità al mercato, ha di fatto abdicato al suo ruolo di mediazione degli interessi particolari in nome del bene comune, dell'interesse generale e di governo dei processi economici. Allora, la seconda questione che volevo dire è proprio questa. Affrontiamo nello specifico oggi questo tema, ma non possiamo prescindere dal fatto che il tema è ben più ampio. La crisi non è un incidente di percorso dovuto a qualche speculatore che è andato oltre il limite. È una crisi ben più profonda e strutturale, è l'implosione di un modello economico che si alimenta delle sue crisi, che si sta dimostrando insostenibile perché fondato sull'illusione che la crescita economica sia possibile in maniera illimitata, fondato sul saccheggio e sull'uso irresponsabile delle risorse naturali, sull'idea che il mercato può fare da sé e che le politiche pubbliche non servono, anzi sono dannosi. Un modello distruttivo, perché ne abbiamo la chiara dimostrazione, produce disastro ambientale, squilibri sociali, regressione dei diritti, produce populismo, produce implosione dei sistemi democratici. Allora la ricetta, le tante discussioni sulle ricette per uscire dalla crisi, io penso che, guardate, innanzitutto la ricetta la si può trovare soltanto se il malato accetta la diagnosi, non so come dire, e quindi accetta di rimettere in discussione le basi culturali di quel modello che sta implodendo e quindi ripensare a fondo il rapporto fra gli esseri umani e la natura, recuperare il senso del limite e dell'interdipendenza, della necessità di convivere, di condividere le risorse, i territori, i problemi, le soluzioni ai problemi, di riconnettere individui e comunità, territori e popoli, cioè ripensare gli indicatori del benessere dell'umanità, un vero e proprio cambio di paradigma culturale, la transizione verso un altro modello economico e sociale che perlomeno deve partire su due capisaldi: la consapevolezza che oggi un'economia compatibile coi limiti fisici del pianeta esige il cambiamento dei nostri modelli di consumo e dell'apparato produttivo che li sostiene. Secondo, la consapevolezza che oggi un'economia compatibile con l'interdipendenza del mondo e degli esseri umani esige una profonda redistribuzione delle risorse e dell'accesso alle risorse fra nord e sud del mondo e a livello sociale. E quindi qualità e sostenibilità delle attività produttive, centralità del lavoro, dei beni pubblici, sociali, dei servizi collettivi. Questo è il grande tema che abbiamo di fronte. Non si può pensare che la soluzione ai problemi sia soltanto mettere qualche regola nei mercati finanziari. Però è anche vero che il primo passaggio deve essere uno sforzo netto e deciso per liberare l'economia produttiva dal gioco della speculazione finanziaria. Da questo punto di vista sono in campo le proposte, non è che non ci siano, mi riferisco per esempio alla campagna che coinvolge tante delle organizzazioni sociali nel nostro paese e a livello planetario per una tassa sulle transazioni finanziarie. Si tratta in sostanza di far pagare un po' del conto a chi ha fatto il danno, di restituire ossigeno al tempo stesso all'economia reale, porre un argine alla finanza speculativa e creare un fondo per la democrazia, per la giustizia globale. È un'iniziativa che può avere un forte valore simbolico, un forte valore educativo e al tempo stesso anche effetti concreti come strumento di redistribuzione a livello globale. Potenzialmente, se noi applicassimo questa idea a livello globale, potremmo parlare di miliardi di dollari da investire nello sviluppo, nei sistemi di welfare, nella cooperazione internazionale, nella lotta alla povertà, nella lotta al cambiamento climatico, eccetera. Proposte concrete che possono avere un effetto dirompente rispetto alle politiche liberiste. 10 anni fa noi proponevamo la Tobin Tax, ebbene, possiamo dire che avevamo ragione, oggi la discussione è andata un pezzo avanti, il 18 ottobre prossimo il Consiglio d'Europa potrebbe decidere di andare in questa direzione. Io voglio dire qui che credo che sia inaccettabile e grave che la posizione italiana in vista di quell'appuntamento europeo ad oggi non sia ancora stata definita dal nostro governo. Un'ultima cosa voglio aggiungere. È chiaro che questa ultima cosa che dicevo ci proietta nella dimensione europea, che è una dimensione decisiva per quanto ci riguarda. Evidentemente la crisi non ha intaccato i grandi poteri finanziari del mercato, la situazione è quella di una subalternità sostanziale dei governi europei alle scelte dei poteri della finanza internazionale. La scelta è quella di non mettere in discussione questo livello di potere e di, inevitabilmente, qualcuno il conto lo deve pagare, e quindi sono i costi della crisi riversati sui più deboli, sulle fasce sociali più deboli. Penso che le scelte dei governi europei di fronte alla crisi siano l'esempio evidente che questa però è una strada senza via d'uscita. L'esempio evidente è che c'è un deficit enorme di democrazia nel continente europeo. Chi governa l'Europa non è il Parlamento, non è neanche una vera dimensione intergovernativa, guardate, ma sono fondamentalmente ancora i mercati finanziari. Siamo di fronte ad una moneta senza Stato e senza governo, non c'è una politica economica e sociale europea, non c'è una strategia di investimento e di rilancio dell'economia, ma solo rigide misure di austerità che inevitabilmente stanno innescando, ed è evidente agli occhi di tutti, una spirale perversa di recessione e di insostenibilità sociale, di arretramento dei diritti, di scivolamento verso la povertà di milioni di persone, di privazione dei servizi essenziali per milioni di persone. E questo sta producendo in tanti paesi europei, credo che i prossimi mesi saranno particolarmente duri per il nostro paese, un pericoloso rischio di derive populiste, neonazionaliste, di implosione anche delle relazioni sul piano democratico. Allora io credo e concludo che è irragionevole che la ricetta per uscire dalla crisi la si possa cercare dentro le compatibilità imposte da quei poteri che della crisi sono i primi responsabili. Allora forse dovremmo ragionare anche sul fatto se debba essere proprio un Vangelo il patto di stabilità, se quei vincoli siano intoccabili o possano essere subordinati ad altri vincoli di natura sociale. Mi fermo qui aggiungendo solo una cosa rispetto ad un punto specifico, poi qui abbiamo il Presidente di Banca Etica che sicuramente su questo dirà. C'è qualcosa che può fare ciascuno di noi, perché il problema non è soltanto di orientare attraverso la mobilitazione sociale, la mobilitazione popolare, diversamente le politiche pubbliche. Il problema è anche una presa di consapevolezza e di coscienza di ciascuno di noi. Io penso che scelte individuali, coerenti e azione collettiva debbano andare di pari passo, e nel momento in cui le scelte individuali diventano azione collettiva diventano politica nel senso più vero e più efficace del termine. La finanza etica da questo punto di vista può svolgere un ruolo fondamentale, perché guardate, quando noi usiamo i nostri soldi facciamo politica, votiamo nel momento in cui decidiamo di comprare un prodotto piuttosto che un altro, nel momento in cui decidiamo di usare il sistema bancario per le cose di cui ne abbiamo bisogno. Per questo chiederci dove finiscono i nostri soldi, come vengono usati, è importante, è un fattore di animazione culturale decisivo per quella presa di coscienza di cui abbiamo bisogno, ed è anche un fattore di mobilitazione politica. Credo che questo debba essere nella nostra consapevolezza. Aggiungo solo uno spot ultimissimo, che per discutere di queste cose, soprattutto rispetto alla dimensione europea, la nostra associazione, insieme a una rete enorme di altre associazioni, sindacati, movimenti italiani ed europei, sta costruendo a Firenze il prossimo 8 novembre, dall'8 novembre all'11 novembre, un grosso appuntamento di incontro delle reti sociali europee, proprio per discutere di come l'Europa possa uscire dalla crisi cambiando nettamente strada. Grazie.